Dal programma La Diretta con la Chat abbiamo estratto questo studio di Andrea Belli sulle profezie. Seconda parte. Buon ascolto.
Quando noi studiamo le profezie dobbiamo capire bene gli adempimenti diversi e successivi in un unico testo profetico, perché abbiamo anche questi casi nella Bibbia. Quindi in alcuni testi è possibile vedere dei brani a cui ci si voglia riferire ad avvenimenti che sono diversi l'uno dall'altro, uno contemporaneo al profeta e uno futuro, oppure entrambi futuri. Quindi bisogna vedere bene che testo abbiamo davanti. Ad esempio, quando si parla in Daniele capitolo 9 versetto 27 dell'abominazione della desolazione, questa è un'espressione che troviamo sia nel libro di Daniele e sia citato dal Signore Gesù in Matteo 24, possiamo pensare a diversi avvenimenti, possiamo pensare a diverse situazioni. Allora, si può ritenere adempiuta questa espressione da Antioco IV Epifane, e questo ce lo dice la storia, un personaggio che noi troviamo soltanto simboleggiato nel libro di Daniele, ma non viene mai citato esplicitamente nella Bibbia. E cosa fece questo re? Fece un qualcosa di assolutamente scabroso, ovvero sacrificò un maiale nel Tempio a Gerusalemme. E questo per gli ebrei venne considerata l'abominazione della desolazione, cioè un atto veramente vergognoso come quello di sacrificare un animale che era impuro secondo la legge come il maiale proprio lì nel Tempio a Gerusalemme. Però l'abominazione della desolazione può essere intesa anche come la distruzione operata dall'esercito romano capeggiata da Tito nel 70 d.C. L'abominazione della desolazione può essere intesa anche come le distruzioni successive provocate dai turchi e dagli arabi. Cioè, sono tutti avvenimenti che hanno a che fare con questa particolare espressione. Quindi la stessa profezia può essere riferita secondo il sostegno offerto sia da altri testi profetici, sia anche dalle notizie storiche, a più momenti e a più eventi in particolare. Un altro esempio può essere costituito dalla promessa fatta da Dio a Davide relativa alla stabilità del suo trono. E sappiamo che Dio in 2 Samuele 7, versetti 12 a 16, stabilisce questo patto veramente bellissimo con Davide quando gli dice che il suo trono sarà stabile per sempre e non mancherà mai discendente sul trono, non mancherà mai discendente di Davide sul trono di Israele. Allora, questa promessa ebbe un adempimento immediato in chi? In Salomone. Quindi nel figlio di Davide che era sopravvissuto, perché sappiamo che purtroppo nella vita di Davide gli morirono ben 4 figli e l'unico sopravvissuto, Salomone, si insediò sul trono di Davide, ma era anche secondo il volere di Dio. Ma questa promessa ha a che fare anche con i 20 discendenti di Davide che sedettero sul trono di Giuda. E dopo un lungo intervallo di tempo, questa promessa conoscerà un adempimento veramente perfetto e totale quando sarà il Signore Gesù, quale discendente di Davide, quale figlio di Davide, a insediarsi sul trono di Israele, quando poi lo studieremo, quando ci arriveremo, quando il Signore Gesù stabilirà il suo regno in gloria qui sulla terra. Ecco, questo è un esempio di come ci possono essere più adempimenti riferiti ad una singola profezia. Un'altra indicazione, e questo è valido non solo per le profezie, ma per tutti i testi biblici, questo è il principio chiave dell'ermeneutica. L'ermeneutica, che è un termine che per alcuni può sembrare difficile, deriva da un verbo greco, ermeneuo, che vuol dire spiegare, chiarire. Allora, l'ermeneutica biblica comprendere bene, capire bene quello che si legge, un po' come quello che domandò il Signore Gesù a un dottore della legge quando gli disse come leggi, perché ci sono tanti modi per leggere la Bibbia, però soltanto uno è il modo corretto. Allora, è bene, quando si studia qualunque testo biblico, non soltanto le profezie, che i testi che sono un po' più difficili, un po' più ostici, un po' più oscuri, siano compresi alla luce di quelli che sono assolutamente chiari. E da quei testi nessuno ci può smuovere. Alcuni testi profetici, quindi, sono straordinariamente chiari, E possiamo affermare con una certa tranquillità che tutti gli studiosi della Bibbia sono concordi nel trarre un'indicazione precisa degli avvenimenti futuri. Pensiamo ad esempio a 1 Corinzi capitolo 15, questo lo vedremo quando parleremo del rapimento della Chiesa. 1 Tessalonicesi 4, anche questo ha a che fare con il rapimento della Chiesa. E in parte a quello che dice il Signore Gesù in Matteo 24, dove si prefigura in un certo qual modo il rapimento della Chiesa, ma il discorso centrale del Signore Gesù in Matteo 24 è il suo ritorno in gloria. Quindi, in base a tutti questi dati che ci offrono i testi chiari, possiamo elencare anche in ordine cronologico alcuni importanti fatti che Dio realizzerà nel futuro della storia dell'uomo. Quindi, sulla base di queste indicazioni, sarà poi possibile accostarsi con la speranza di una migliore comprensione a quei testi che possono sembrare apparentemente un pochino difficili da capire e da comprendere. Ma come dicevo, questa indicazione vale per tutti i brani della Bibbia. I testi più difficili vanno compresi alla luce di quelli che sono i testi più semplici e testi più chiari. Un'altra indicazione, io l'ho intitolata l'imprevedibilità che hanno alcuni testi profetici. Che cosa vuol dire? Cioè, dei messaggi che dei profeti hanno dichiarato per ordine di Dio che sembravano impossibili da adempiere. Dei messaggi come ad esempio la distruzione di potentissime città come Tiro e Babilonia. Per la cultura di quel tempo era impossibile pensare che città come Tiro e Babilonia venissero distrutte da una nazione. Però abbiamo dei messaggi, abbiamo delle profezie riguardanti, adesso io che sto studiando il libro di Ezechiele, sono proprio al capitolo 28 dove c'è il messaggio contro il re di Tiro, però Tiro era una città marittima che era potentissima, aveva un commercio che era qualcosa di straordinario e nessuno scommetteva sulla distruzione di Tiro, così come nessuno scommetteva sulla distruzione di Babilonia. Però sia Ezechiele e sia Geremia preannunciano la distruzione di queste due città. E non saranno mai più ricostruite, è scritto, sia per Tiro che per Babilonia. Non saranno mai più ricostruite. Ebbene, la storia ci dice che sia per quanto riguarda Tiro e sia per quanto riguarda Babilonia, non soltanto sono state distrutte, ma non sono mai più state ricostruite. Eccettuato il fatto per quanto riguarda Babilonia, della nuova Babilonia che verrà ricostruita alla fine dei tempi, ed è lì che quando Dio giudicherà quella nuova Babilonia, allora la profezia di Geremia possiamo dire che avrà trovato il suo adempimento assolutamente perfetto. Quindi, chi ancora, ad esempio, sempre tenendo conto del solo contesto originale, avrebbe potuto vedere in Isaia capitolo 7, versetto 14, quello che lo Spirito Santo mostrò a Matteo, nel Vangelo di Matteo, capitolo 1 e versetto 23, cioè che la giovane indicata dal profeta era Maria e il suo fanciullo Gesù. Allora, cerchiamo un attimino di calarci nei panni di chi ascoltava per la prima volta. Noi l'abbiamo sentito tante volte questo brano di Isaia 7,14, che la Vergine concepirà e partorirà un figlio il cui nome sarà Emanuele, consigliere ammirabile, Dio potente, e via dicendo. Ma chi ascoltava per la prima volta quel messaggio riusciva a capire di chi Isaia stava parlando? Certamente non avrebbero mai pensato né a Maria e né al Signore Gesù. Pensavano forse a tutt'altro, ma non pensavano che quelle parole erano riferite a Maria e al Signore Gesù. E invece il Nuovo Testamento ci dice che quelle parole erano proprio riferite a Maria e al Signore Gesù. Quindi dobbiamo riconoscere che se qualcuno si fosse comportato sotto i nostri occhi come si è comportato Matteo in queste due occasioni citate ad esempio, lo avremmo probabilmente accusato e additato come un inguaribile malato di versetologia. Allora, che cos'è la versetologia? Lo dico per chi magari non ha mai sentito questo termine. È chi formula delle dottrine o chi formula degli insegnamenti sulla base di alcuni versetti ma estrapolati dal contesto. Questa è la versetologia. Quindi, ritornando a Isaia, capitolo 7, versetto 14, ripeto, nessuno avrebbe detto: ah, queste parole si riferiscono a colui che avverrà, che giungerà 750 anni dopo e si chiamerà Gesù e la donna si chiamerà Maria. Chiaramente si tratta di testi che potevano essere compresi solo nel loro adempimento. Ed ecco perché nel Vangelo di Matteo abbiamo la spiegazione anche di passi come Isaia 7,14. Un'altra indicazione, la penultima, è il modo in cui gli apostoli hanno compreso le profezie. Allora, noi abbiamo una bellissima cartina tornasole che è proprio l'esempio degli apostoli. Gli apostoli sappiamo che sono il fondamento della Chiesa, sappiamo che la pietra angolare è il Signore Gesù, la Chiesa è fondata sul Signore Gesù, però nella lettera agli Efesini è scritto che gli apostoli sono le fondamenta, si parla delle fondamenta degli apostoli. E allora, come gli apostoli hanno capito e compreso le profezie? Allora, una prima cosa che noi dobbiamo sottolineare è che nel Nuovo Testamento troviamo 263 citazioni dell'Antico Testamento e 400 allusioni più o meno dirette. Quindi possiamo dire che gli apostoli dell'Antico Testamento lo hanno usato e come, e lo hanno usato in un modo davvero magistrale. Ma che cos'era per loro importante? Allora, se noi studiassimo tutte le citazioni che abbiamo nel Nuovo Testamento ci renderemo conto che le profezie girano intorno ad una persona e questa persona è il Signore Gesù. Allora le profezie vanno intese in chiave cristocentrica. Cristo è al centro di tutto. Infatti tutti i piani di Dio sono compiuti e si compiono nell'opera di Cristo e nella sua persona. Quindi quasi tutte le citazioni dei testi profetici dell'Antico Testamento sono volte a dimostrare che le profezie sono state perfettamente adempiute in Cristo. Ecco perché in Efesini capitolo 1, versetti 9 e 10 si parla del disegno benevolo di Dio. Questo disegno benevolo che praticamente gira intorno alla persona del Signore Gesù. Inoltre, una cosa molto importante è che gli apostoli, avevano bene in mente i vari patti che Dio nell'Antico Testamento aveva fatto con il popolo di Israele, aveva fatto con Abramo, aveva fatto con Mosè, aveva fatto con Davide. Ci sono almeno sette patti, non so se riusciremo a vederli nel corso di queste puntate, ma ci sono sette patti nella Bibbia che sono molto importanti e hanno un'importanza capillare anche per quanto concerne le profezie. E perché è importante studiare i patti? Perché nello studiare i patti ci renderemo conto di come gli apostoli, i quali si trovavano all'interno del nuovo popolo di Dio che era nato, cioè la Chiesa, gli apostoli consideravano abolito il muro di separazione fra giudei e gentili. Però attenzione, con questo non significa, come dice una particolare teologia che è chiamata la teologia della sostituzione, che Israele, nell'aver rigettato il Signore Gesù, per Israele è finito tutto, non c'è più un piano, non c'è più un destino, non ci sono più promesse. No, la Scrittura non insegna questo. La Scrittura insegna che per quanto concerne Israele, dopo il rapimento della Chiesa, riprenderà l'orologio di Dio, riprenderanno le profezie anche per quanto concerne il popolo di Israele. Non è che per Israele è finito tutto e non è vero che la Chiesa ha sostituito Israele. Questo è molto importante, sottolinearlo. Il pensare che Israele, dopo il Golgota, non abbia più spazio nei piani di Dio e che la Chiesa lo abbia soppiantato nelle promesse profetiche, che vanno sotto il nome dell'Israele spirituale, la Chiesa viene vista come l'Israele spirituale, significa affermare, mi permetto di dire, qualcosa che è di diverso e di contrario a quello che insegnano gli apostoli. In quarto luogo, è interessante notare che gli apostoli citavano la scrittura con una franchezza e con una decisione veramente impressionante. Infatti, essi erano, quando citavano le scritture, le citavano a memoria, le citavano anche urlandole. Mi posso immaginare l'apostolo Pietro che si trova davanti agli scribi, ai farisei, al Sinedrio, e lui citava l'Antico Testamento veramente con forza e franchezza. E quindi non dobbiamo dimenticare che gli apostoli erano gli interpreti dei profeti del passato e nello stesso tempo erano profeti essi stessi, perché l'apostolo Paolo è stato profeta quando in Prima Tessalonicesi 4 ci ha preannunciato il rapimento della Chiesa, quando lui dice: ecco, io vi dico un mistero, cioè fino a quel momento il rapimento della Chiesa non era mai stato spiegato ed è l'apostolo Paolo lo strumento nelle mani di Dio per preannunciare proprio questo straordinario evento. Oppure quello che noi leggiamo in Seconda Pietro, capitolo 3, quando ad esempio l'Apostolo ci parla del giorno di Dio, si parla del giorno del Signore, nell'Antico Testamento, ma mai del giorno di Dio. Il giorno di Dio, anche questo avremo modo di vederlo, diciamo, nelle puntate successive. C'è una leggera differenza tra il giorno del Signore e il giorno di Dio. L'ultima indicazione, e poi per quanto mi riguarda termino, dobbiamo considerare l'unità della parola di Dio. La parola di Dio è il libro straordinario di Dio ed è unico. Sempre dobbiamo tenere conto della sua particolare unità. Quindi la Bibbia deve essere letta e interpretata, cioè compresa, come un tutto armonico. Non ci deve essere nessuna nota stonata, non ci deve essere niente che vada contro a quella che è l'unità della Bibbia. Quindi, quando parlavamo dei testi più chiari, più semplici, se c'è il 90%, il 95% dei testi mi insegnano una cosa, non è che un testo che è difficile da capire mi può andare a minare quel 95%. Allora, il tutto deve essere visto in un'armonia veramente perfetta. Quindi è necessario che si eviti di trarre delle conclusioni sulla base, ad esempio, di un solo testo biblico. Dobbiamo avere più testi biblici per formulare appunto le nostre convinzioni. Per ogni testo considerato bisogna rintracciare tutti i testi che sono paralleli, cioè testi che parlano della stessa cosa. E quindi questo tipo di lavoro e di ricerca è certamente impegnativo perché richiede tempo, però è fondamentale perché si possa realmente comprendere quello che è il piano di Dio, nella storia. Quindi, queste sono le indicazioni che, diciamo, avevo segnato qui nei miei appunti e spero così che po vi possano essere di aiuto per la comprensione delle profezie, come sono stati e continuano ad essere di aiuto anche a me.
Dal programma La diretta con la chat abbiamo tratto questo studio di Andrea Belli sulle profezie, seconda parte. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.